60.000 donne, convenute nell'urbe da tutte le province d'Italia, acclamano al duce fondatore dell'impero.
Mele, torcia. Il fascismo, dopo 20 anni di dittatura, ha lasciato pesanti sedimenti nelle istituzioni e nella società italiana. E di fatto non poteva che essere così. Basti pensare a tutti gli aspetti che per ben 2 decenni hanno concorso alla creazione del regime fascista. La pedagogia mussoliniana insegnata nelle scuole, le intense campagne propagandistiche, l'interazione tra il soffocamento del dissenso e la creazione del consenso, due elementi che si sono reciprocamente rafforzati. L'esaltazione nazionalista che ha finito per identificare la nazione italiana tutta con una sua fazione, la fazione fascista. Ecco, sono tanti gli elementi, o per meglio dire le eredità, con cui l'Italia liberata ha dovuto fare i conti dal 25 aprile del 1945 in poi. Tanti quanti sono gli aspetti che compongono le società e le sue istituzioni. In questa puntata, però, vogliamo concentrarci solo su uno di questi aspetti, su un aspetto con cui l'Italia del dopoguerra non ha mai davvero fatto i conti. O meglio, l'Italia del dopoguerra ha volutamente deciso che era meglio glissare, andare oltre e perdonare i responsabili della dittatura fascista e della guerra civile scatenata dalla Repubblica Sociale di Salò. Dopo 20 anni di regime e con un paese finalmente libero da una dittatura, la cosa più naturale che viene da pensare è processare i responsabili che hanno reso possibile limitare la libertà di espressione, firmare le leggi razziali, istituire un tribunale speciale e via dicendo, la lista sarebbe davvero lunga, fosse anche solo per uno spontaneo senso di rivalsa e di giustizia. Invece no, questo non è mai accaduto, perché si è deciso che non accadesse. Il 22 giugno del 1946 il ministro della giustizia Palmiro Togliatti, nonché segretario del Partito Comunista Italiano, partito che aveva tra le altre cose animato la resistenza partigiana, firma un'amnistia. Quel provvedimento passa alla storia come amnistia Togliatti e di fatto con la sua emanazione il governo di unità nazionale De Gasperi I sceglie la clemenza. Sceglie di non esercitare il potere dei vincitori sui vinti, rinuncia a perseguire e a punire. Ma perché? Come ha spiegato il ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Paolo Cairoli, che al tema ha dedicato un intero volume dal titolo «Il potere di non punire, uno studio sull'amnistia di Togliatti», per rispondere a una domanda simile non basta interpellare una sola disciplina. Non basta interpellare una sola disciplina perché in questo caso siamo di fronte a una giustizia di transizione che si colloca tra la fine di un regime e la neonata Repubblica Italiana. Quando l'allora ministro della giustizia Palmiro Togliatti firma l'amnistia, sono passati appena 20 giorni dal referendum a cui gli italiani hanno partecipato per scegliere quale forma di governo adottare tra la monarchia e la Repubblica. Quindi, quando un paese si ritrova a doversi confrontare con i crimini di massa commessi durante le dittature o durante i conflitti, soprattutto quando c'è un passaggio verso la democrazia, la giustizia opera in maniera diversa dal solito. Entriamo allora nel merito di questa amnistia. L'amnistia in realtà, come spiega lo storico Mimmo Franzinelli nel suo libro dal titolo provocatorio «Il fascismo è finito il 25 aprile del 1945», edito dalla Terza, doveva inizialmente riguardare soltanto i sottoposti, i giovani, quelli che erano nati e cresciuti dentro l'ideologia fascista e chi non aveva commesso gravi reati, erano inclusi soltanto i reati punibili con un massimo di 5 anni. Quindi l'amnistia non riguardava i reati più gravi, le torture, le stragi o le sevizie. Nella realtà dei fatti, però, diventa un'amnistia generalizzata. Diventa quella che, sempre lo storico Mimmo Franzinelli, definisce una conferma definitiva del fallimento dell'epurazione e, al contempo, un colpo di spugna alle responsabilità fasciste. Lo iato che si crea tra ciò che è contenuto nel testo dell'amnistia e il modo in cui viene applicata ha più di una spiegazione, tra cui la più semplice riguarda il modo in cui è stata scritta. Il testo del decreto usa un lessico ambiguo, senza termini tecnici, che si presta a interpretazioni diverse. Il testo, insomma, è scritto male e per alcuni storici è dipeso dal fatto che in quel momento il tempo e l'attenzione per redigere un testo accurato non c'era. Per altri, invece, il testo è stato volutamente scritto così per provocare l'effetto che poi si è realmente verificato, cioè un utilizzo a maglie larghissime dell'amnistia, che ha riguardato anche funzionari che avevano una responsabilità diretta. E a questo punto, nella spiegazione del ruolo che ha avuto l'amnistia in quel momento, si inserisce un'altra lettura che incrocia tre materie: la politologia, la storia e la psicologia. Secondo alcuni studiosi, infatti, c'è stata la volontà di deresponsabilizzarsi, di mettere in atto quella che alcuni psicologi chiamano la blame deflection, che significa letteralmente deviazione della colpa. In pratica, chi legge l'amnistia di Togliatti attraverso la lente della blame deflection dice che Togliatti era consapevole dell'impossibilità concreta di perseguire i crimini fascisti in un momento storico simile e che quindi, non potendo apertamente concedere un'amnistia generale, ne ha presentata una versione che si prestava a diverse interpretazioni. In questo modo, quindi, agli occhi dell'opinione pubblica del tempo, la responsabilità sarebbe stata non di chi ha scritto l'amnistia, ma della magistratura. Ora, il punto, come sottolinea lo storico Mimmo Franzinelli nel suo libro, è proprio questo. La magistratura, e in particolare la Suprema Corte di Cassazione, faceva parte dell'attivismo filofascista durante il regime. Tanto che nel giro di pochi mesi, nell'estate del 46, dopo l'amnistia, vengono liberati i comandanti dello squadrismo, i segretari del Partito Nazionale Fascista, i ministri del regime, i delatori, persone che avevano perseguitato gli ebrei, i collaborazionisti tedeschi e anche i criminali di guerra. Alla fine, quindi, la magistratura non ha organizzato nessuna epurazione, né al suo interno né fuori, e ha avuto un ruolo chiave nell'applicare in maniera molto estensiva l'amnistia voluta dal ministro comunista di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti. Comunque, quando si parla di giustizia di transizione, lo dicevamo prima, si parla di una giustizia che opera anche in termini politici. E quindi molti storici vedono nella scelta più o meno consapevole di Togliatti di scrivere un testo così equivocabile la precisa volontà di raccontarsi agli occhi degli alleati come vittime, non come complici del regime. Ricordiamocelo, siamo a giugno del 1946. È passato poco più di un anno dal 25 aprile e il nostro paese doveva farsi accettare tra gli alleati e riuscire ad avere un ruolo nella costruzione del nuovo assetto mondiale postbellico. Per questo era importante agli occhi del mondo non insistere troppo sulle colpe degli italiani e sui suoi crimini, ma piuttosto insistere sull'idea che gli italiani non sono mai stati davvero conniventi del regime. È che il popolo italiano ha solo che subito la scelta di Mussolini di andare in guerra per compiacere l'alleato tedesco. Serviva insomma dimostrare di essere andati oltre, di aver voltato pagina. C'erano poi sicuramente altri due elementi: l'esigenza di pacificazione e sapere di poter contare sulla continuità statale in un momento simile. Il nostro, comunque, non è un caso isolato. La politologia ha studiato tanti paesi in cui c'è stata una sostanziale continuità della macchina statale. Non sempre, infatti, l'azione penale è l'azione prediletta attraverso cui si vuole attestare che un paese sì è stato capace di cambiare rotta. Anzi. Altro discorso, invece, riguarda l'autoassoluzione. Per alcuni, l'amnistia di Togliatti si è trasformata in un'amnesia, un modo per rinunciare al confronto e a prendersi la responsabilità di pensare al fascismo come a un prodotto della società italiana. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.